Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Scriveteci al 333-9200-170 perché tra pochi giorni si torna in campo Parma-Napoli, in programma domenica pomeriggio alle ore 15 allo Stadio Tardini, in quella che sarà la 32esima giornata del campionato di Serie A, che si aprirà domani con Roma-Pisa alle ore 20:45, si proseguirà poi sabato con l'importantissimo scontro salvezza alle ore 15 tra Cagliari e Cremonese, in contemporanea sempre alle 15 Torino-Verona, poi alle 18 ci sarà Milan-Udinese, alle 20:45 Atalanta-Juventus, si proseguirà poi domenica con Genoa-Sassuolo alle 12:30, appunto Parma-Napoli alle ore 15, Bologna-Lecce alle 18 e il big match di giornata Como-Inter alle 20:45. Il programma si chiuderà lunedì con il posticipo del Franchi tra Fiorentina e Lazio, una partita Parma-Napoli molto molto attesa. È notizia di poche ore fa, il settore ospiti già totalmente sold out, 3.500 italiani emessi, ricordiamo che c'era il divieto d'acquisto per residenti in Campania. Insomma, i tifosi del Napoli ci credono, Napoli che, lo ricordiamo, è reduce da 5 vittorie consecutive e si è portato a meno 7 dalla capolista Inter, rimonta che continua a essere complicata. Però c'è questo Como Inter, chissà che qualcosa non si riapra. Sicuramente la giornata di domenica dirà molto in ottica campionato. Passando invece dai grandi, diciamo, alla primavera, dobbiamo registrare purtroppo l'amara eliminazione in semifinale di Coppa Italia dei crociatini di Mister Corent, battuti ieri 2-0 dalla Juventus a Vinovo in virtù delle reti realizzate all'88-89 da Verde, poi al 50 della ripresa praticamente a tempo scaduto, il raddoppio di Durmisi, Juventus-Parma 2-0, e il Parma ha fallito l'accesso a quella che sarebbe stata una storica finale di Coppa Italia. Ma nulla è perduto, perché lo ricordiamo, i ragazzi di Corent sono in piena corsa in campionato, dove attualmente occupano il secondo posto a meno 1 dalla vetta dove ora si trova la Fiorentina. Quindi davvero ancora tanto, insomma, dovrà dire questo campionato, questa stagione per i ragazzi di Corent. Noi però torniamo a occuparci di prima squadra e andiamo ad ascoltare il servizio di Alberto Dalla Tana.
3 gol in altrettante partite, ma storie piuttosto tese fra Parma e Napoli da quando, nell'agosto 2024, i crociati hanno rimesso piede in Serie A. Prima l'incredibile sconfitta patita nel maxi recupero del Maradona, con Del Prato finito in porta per l'espulsione di Suzuki. Un KO che pose subito fine al bel avvio di stagione della squadra di Pecchia. Ma nel match di ritorno, 0-0 alla penultima giornata, il Napoli rischiò di lasciare lo scudetto al Tardini. Accadde tutto nei minuti finali: il rigore dato e poi revocato a Neres, il gol della Lazio a San Siro che bloccò l'Inter sul pareggio mantenendo i partenopei davanti ai nerazzurri. 0-0 anche nella gara di andata di questo campionato, con vantaggio del Napoli annullato per un fuorigioco millimetrico e poi le parate del debuttante Rinaldi e il pullman davanti alla sua porta a blindare il pareggio. Il Napoli arriverà al Tardini con il sogno di riaprire la corsa a scudetto. In caso di vittoria e poi di sconfitta dell'Inter la sera stessa a Como, la squadra di Conte andrebbe a meno 4 da quella di Chivu. Missione che resterebbe difficile ma non impossibile. Un successo a Parma inoltre metterebbe di fatto al sicuro la qualificazione Champions. Dall'altra parte la squadra di questa venderà cara la pelle, a suo agio con la sciabola più che con il fioretto. Servono gli ultimi punti salvezza e l'obiettivo è quello di conquistarli il prima possibile, senza Pellegrino e probabilmente con El Fesh dal primo minuto. Il Tardini sarà caldo, con il settore ospiti già esaurito dalla serata di mercoledì, 3.500 biglietti venduti a tifosi del Napoli residenti fuori dalla Campania, e altri supporters azzurri saranno distribuiti fra tribuna Petitot e Distinti, possibile che venga stabilito il nuovo record stagionale di presenze.
Palla in tribuna.
Eh sì, cresce l'attesa appunto per Parma-Napoli, ne parliamo con il nostro primo ospite, il giornalista della Gazzetta di Parma, Giuseppe Milano. Ciao Beppe, ben ritrovato.
Buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio a chi ti ascolta da casa o in macchina.
Allora, Dalla Tana ricordava i 3 precedenti nelle 2 stagioni in Serie A, direi nessuno di questi banale, dal 2-1 dello scorso anno al Maradona nel recupero con Del Prato in porta, al doppio 0-0, quello al Tardini nella penultima giornata, che possiamo dire poi consegnò lo scudetto agli azzurri di Conte in definitiva, e poi l'altro 0-0 nel recupero di gennaio, dove insomma Rinaldi al debutto in Serie A fece davvero faville. Il Parma però riuscì a resistere conquistando un pareggio che insomma anche ora in ottica di classifica fa davvero volume, mettiamola così. Quindi Parma-Napoli, insomma, una partita che il Parma dovrà veramente affrontare con la massima concentrazione, al di là della classifica e di una salvezza che, alla luce anche dei risultati dell'ultima giornata, sembra sempre più vicina.
Questa partita non è banale per nessuno, non è banale per nessuno perché ha un valore altissimo per il Napoli. Lo ha già raccontato bene Alberto, questa è la sfida crocevia per il Napoli. Se vuole ancora sperare di dare fastidio all'Inter, o meglio di obbligare l'Inter a guardarsi ogni tanto alle spalle come fa il ciclista in fuga, deve fare punteggio pieno al Pardini. E in più ha un ulteriore valore questa partita per i partenopei, perché significherebbe mettersi al sicuro per quanto riguarda il discorso Champions League. Quindi è una partita assolutamente non banale, e non lo è anche per il Parma, perché c'è bisogno di dimostrare che il Parma è tornato dopo la crisi delle sconfitte e il buon pareggio, ma con alcune incognite dell'Olimpico, dimostrare che insomma può tornare a essere quella squadra granitica capace di dare buone risposte in difesa. Peccato davvero che manchi Pellegrino, perché questo era un elemento fondamentale per cercare di giocarsela nel modo in cui sa giocare questa, una partita contro una big di campionato.
E allora mi allaccio al messaggio di Davidone, sempre in tema. Premesso che domenica ci supererà il Genoa e ci affiancherà la Fiorentina, che tanto torna su e lo ha già fatto, il dubbio del giorno è il Fej sì o il Fej no? La Gazzetta dello Sport dice di no, io dico e spero di sì, tu cosa ne pensi? Vabbè, Marco, io ovviamente giro la domanda a Beppe.
Allora, io parto da una statistica. Quanti minuti ha giocato il Fesh fino a questo momento?
50 divisi in tre spezzoni.
Ecco, non credo che sia un bottino utile per gettarlo nella mischia del primo minuto. Ci sono altre possibili soluzioni, potrebbe esserci giocare con due falsi nueve, dare più spazio a Strefezza davanti, cercare di affiancarlo con un altro giocatore, non lo so, non credo, se non gli ha dato più minutaggio in questo periodo, che sia un giocatore che può essere gettato nella mischia del primo minuto, anche perché rischia davvero di essere sballottato da una parte e l'altra e non riuscire a mettersi in mossa, anche se il suo ruolo sarebbe quello di vice Pellegrino e quindi naturalmente dovrebbe essere lui a giocare. Mi sbaglierò, ma temo fortemente che ci saranno altre soluzioni, anche se poi ovviamente staremo a vedere, perché questa in questo caso potrebbe davvero stupirci, potrebbe avere davvero la soluzione giusta già pronta.
Eh sì, allora va bene, allora quando lo buttiamo nella mischia, risponde Davidone. Allora io mi aggiungo al giudizio di Beppe, sono d'accordo con lui, sfruttando anche una certa abbondanza centrocampo che potrebbe consentire, dico io, magari di avanzare il raggio d'azione di Bernabé e trovarsi magari con Strefezza, Oristagno, Ondrej, che insomma cercare il cosiddetto falso 9 anche per non dare punti di riferimento al Napoli, visto comunque in mezzo diciamo che qualche centrocampista muscolare di corsa lo abbiamo a disposizione, penso a Ordóñez, a Sorensen, quindi potrebbe anche esserci un centrocampo leggermente più folto e davanti giocare con un attacco più leggero. Poi chissà, il Fej sicuramente in corso d'opera, credo e penso, insomma, che possa trovare,
certo,
possa trovare spazio. Ecco.
Certo, ma credo che all'inizio partiremo, insomma, questo ormai lo conosciamo bene, no? Se c'è la possibilità di coprirsi di più, lo fa, non ha neanche l'obbligatorietà di inserire Pellegrini, quindi potrebbe davvero, come dicevi tu Marco, un'ipotesi con maggiore densità in mezzo al campo per cercare davvero di fermare il Napoli ancor prima che superi la propria metà campo, la nostra metà campo.
Anche perché, aggiungo, il Napoli rispetto all'andata ritrova due elementi così, no? Come De Bruyne e Anguissa, quindi insomma sarà un Napoli diverso rispetto a quello del Maradona, un Napoli che adesso, mi sento di poter dire, Beppe, sta attraversando davvero il momento migliore della sua stagione. Recuperati gli infortunati, ha ritrovato un pochino la quadra, al di là poi delle voci di Conte, che insomma in questo momento non credo sia disturbato dai rumors che lo rivedrebbero sulla panchina nazionale.
È abituato a saltare da una panchina all'altra.
Tra l'altro si diceva il Napoli
senza disconnettersi dal momento.
Il Napoli fino a qualche settimana fa addirittura si metteva in dubbio il piazzamento Champions, ora non solo, lo ha quasi blindato, insomma con una vittoria a Parma sarebbe, non dico matematico, ma virtualmente già fatta, ma ha staccato decisamente, ha superato il Milan al secondo posto e ha staccato tutte le dirette concorrenti. Quindi un Napoli che dobbiamo dirlo, sta chiudendo molto forte questa stagione.
Assolutamente sì, sta chiudendo molto forte, ha fatto una partita complessa col Milan. Ecco, consiglio ai tifosi del Parma di non rivedersi tutta la partita, ma di guardare gli highlights della partita con il Milan, perché con le dovute differenze potrebbe essere una gara che, insomma, rispecchia quello che è stato, quello che potrebbe essere il match del Tardino, ovvero una Milan, leggi Parma, più accorto, più difeso, con il Napoli che prova in alcuni momenti, il Milan chiaramente in alcuni momenti ci ha provato e ha cercato di essere pericoloso, ma quella potrebbe essere la chiave di lettura, e il Napoli potrebbe essere molto simile a quello che abbiamo visto con il Milan, sperando ovviamente che chi entra dalla panchina non faccia quello che ha fatto al Maradona.
Tornando al tema della settimana, quindi la ricerca del vice Pellegrino, del sostituto di Pellegrino, Sandro Ipoviglio ci scrive: se mettesse su il polacco della primavera, ovviamente a riferimento è Daniel Mikolajewski. Ti faccio una premessa: ieri Daniel Mikolajewski in campo 90 minuti nella semifinale poi persa dal Parma primavera contro la Juve, e soprattutto domenica alle 11 a Noceto è in programma ancora Parma-Juve di campionato, che insomma per ragazzi di Corent riveste un'importanza capitale, visto che il Parma, se dovesse mantenere uno dei primi due posti, insomma, si assicurerebbe di saltare un turno nei playoff. Dico questo proprio per completezza di informazione, però sicuramente Mikolajewski, insomma, potrebbe essere un'idea, non so quanto dal primo minuto, però insomma chiedo anche a te, Daniel Mikolajewski, se potrebbe esserci spazio per lui.
Io ricordo un Som schierato in cabina di regia contro la Juventus, appena arrivato praticamente in Italia, distrutto in quella partita, e noi abbiamo come commentatori continuato a criticare Som facendo riferimento a quella partita. Se mettiamo in campo il ragazzino, mi permetto di chiamarlo così anche se non è più un ragazzino, perché insomma l'età ce l'ha per giocare in Serie A, se lo mettiamo in una gara di questo tipo, quando deve stare praticamente solo o quasi in mezzo a tutta la difesa del Napoli, beh, gli vogliamo veramente malissimo, veramente gli vogliamo molto male. Preserviamolo, facciamolo crescere, non è in una partita del genere che può davvero dare il suo contributo e far vedere quello che sta facendo in primavera. Credo che questa sia, è una mia ipotesi, ma davvero sarebbe un debutto troppo duro per un ragazzo, ci sarebbe davvero il rischio di bruciarlo ancora prima di farlo crescere fino in fondo.
Eh sì, allora i nostri radioascoltatori si stanno scatenando su veramente le opzioni per rimpiazzare Pellegrino squalificato. Ci siamo abituati bene, Pellegrino finora era sceso sempre in campo in tutte le 31 partite, l'unica in cui non partì all'inizio fu proprio all'andata col Napoli, dove poi subentrò nel corso del secondo tempo. Allora, messaggi di Davidone: d'accordo con te Beppe, lasciamolo dov'è, su Mikolajewski, ovviamente in tono positivo e non negativo, anche perché la primavera ha bisogno dei suoi gol. Poi Andrea Cagnin, che salutiamo: credo sia giusto far partire Nesta dall'inizio, Nesta El Fej, visto che è stato acquistato come sostituto di Pellegrino. Sono anche convinto che siamo stati fortunati, che Pellegrino non abbia mai avuto nemmeno un raffreddore, quello che abbiamo detto finora. Faremo bene, ne sono convinto. Diego: ma basta con questo falso 9. Poi scusate, chi gioca? Oristagno, Ondrej, che hanno giocato di più, ma hanno sicuramente fallito davanti. Hanno fallito avanti con Nest, e diamogli questa opportunità. Quindi vedi, il partito di Nest El Fej si sta allargando sempre di più. Dicendo che
io ammiro i tifosi del Parma, perché ci sta la curiosità di vedere i giocatori, quello che poi spesso anche noi il giovedì a Calcio Calcio stasera torniamo a parlare, abbiamo la curiosità in questo periodo, abbiamo tante volte chiesto di vedere, ahimè, Cremaschi, che poi si è fatto male e lui ha risposto. Ci sta che uno abbia la curiosità di vedere i giocatori completi per capire davvero che valore ha questa rosa. Credo però, io ho fatto un discorso precedente dicendo, secondo me, pensando all'ottica di questa, che sarà difficile vederlo in campo dal primo minuto, anche se anch'io sarei molto molto curioso di vedere di che pasta è fatta questo giocatore.
Allora, tra l'altro Beppe, la storia di questa insegna, questi pochi mesi sulla panchina del Parma, questa difficilmente cambia, cioè è un allenatore che parte con un gruppo, quindi se finora il Fej ha trovato poco spazio, evidentemente da una parte può averlo convinto, dall'altra può anche essere che insomma questa, rispetto ad altri allenatori del passato, ci ha abituato ad andare spesso con insomma facendo le scelte più logiche nella sua testa. Ecco, non è un allenatore, mettiamolo così, rivoluzionario, ecco, che ti va magari a stravolgere la squadra da una partita all'altra, tanto che questo 3-5-2 o 5-3-2 che dir si voglia è diventato un po' l'intelligatore della squadra già da un po' di tempo a questa parte. Ecco, un allenatore che difficilmente ama le rivoluzioni. Ti ricordi anche quando Oristagno e Ondrejka avevano giocato, pur non facendo benissimo, questa ha provato a riproporli per più partite, poi insomma si è accorto che il rendimento non era quello sperato, però è un allenatore che se parte con un'idea difficilmente insomma la cambia diciamo da una partita all'altra, ecco, quindi.
Sì, sì, al di là di quelle che possono essere le nostre curiosità, le nostre preferenze, questo è questa, gioco di parole come sempre, questa è la sua filosofia e dobbiamo ragionare partendo da quelle che è la realtà che ci ha mostrato in questo ormai anno che si sta per concludere.
Eh sì, allora Davidone, avvocato di El Fesh, ricordo che nei 50 minuti giocati del Fesh non ha mancato un colpo di testa, le palle alte erano tutte sue, poi se le faranno due cross anziché 200 non sarebbe colpa sua. Gaetano Davari, staffette El Fesh Mikolajewski, le prendiamo tutte, quindi insomma noi siamo aperti, anzi giriamo i messaggi al buon questo, insomma chissà che non ci ascolti, le idee sono
allora,
queste, dai, insomma.
Saluto il nostro amico Davari e dico Gaetano. Quella è una staffetta che potremo vedere quando saremo salvi.
Ah, ecco.
Allora nel momento in cui saremo salvi, anzi esigiamo che si veda quella cosa lì per capire davvero come sono fatti i giocatori del Parma, ma credo che conoscendo questa, prima della salvezza, sarà un progetto che resterà nei nostri desideri e basta.
Eh sì, tra l'altro oggi c'è un servizio sulla Gazzetta di Parma che insomma sottolinea la differenza di rendimento del Parma tra casa e trasferta, un Parma che insomma in trasferta ha un andamento potremmo dire quasi da Europa, perché ha raccolto 21 punti come l'Atalanta, subito in scia la Roma 22, la Juventus a 24, il Como a 26, tanto per fare altri nomi di squadre che si stanno giocando l'accesso in Champions, mentre analizzando il bottino tra le mura amiche il Parma scende in noi al quart'ultimo posto con soli 14 punti e si lascia alle spalle praticamente solo Cremonese, Pisa e Verona. Pensi che sia proprio un discorso prettamente di caratteristiche della squadra e da qua a fine stagione, vedendo comunque le avversarie oltre a Napoli e Roma saranno Pisa e Sassuolo, è lecito attendersi insomma di chiudere appena un po' più in alto, ecco, in questa speciale allora, classifica, mettiamola così.
Questa è una statistica positivissima, perché noi domenica giocheremo in trasferta, sì. Nel senso che non parlo dei tifosi, anche se saranno tantissimi tifosi da Napoli, settore ospiti 3500 già pieno, saranno ovunque, anche se non possono esserci tifosi della Campania, ma sarà una questione di trasferta non tanto per il tifo, ma per come sarà l'approccio in campo. Il Parma, secondo me, giocherà con la stessa filosofia con cui è sceso in campo al Maradona, non ci sarà nessun tipo di approccio diverso come forse è successo durante le partite in casa, e su questo ancora di più ci fa riflettere sul fatto di come questo Parma sappia difendersi, sappia giocare nel modo in cui si deve chiudere, ma non riesce a proporsi in avanti. Spesso quando giochi in casa gli avversari ti aspettano e quindi qualcosa di più devi fare. Quindi questo è il primo dato. L'altro, noi abbiamo i due match point, i due match ball della stagione sono proprio con Pisa e Sassuolo. Non li devi sbagliare, quelle sono le partite clou della stagione. Speriamo di non averne bisogno, di avere accumulato prima i punti necessari per la salvezza, ma quelle sono due sfide che ti devono regalare gli ultimi punti utili del campionato, e se si gioca in casa o meno poco importa, sì. E la statistica probabilmente li si modificherà, lo speriamo tutti.
Allora ti leggo altri due messaggi. Ho visto anche io gli allenamenti di Napoli-Milan e Napoli devo dire che è veramente forte. Invece Daniele, buongiorno, ho visto diverse partite della primavera e dico che Mikolajewski è un buonissimo giocatore per la primavera, ma tra queste la Serie A c'è un abisso. Nesta ha giocato pochi minuti, ma nessuno l'avrebbe fatto giocare avendo Pellegrino disponibile, pertanto non essendoci il titolare credo potrebbe giocare lui, tanto più che il Napoli gioca con tre centrali e avere un centravanti fisico può fare salire la squadra. Questo è Daniele, insomma accettiamo tutte le opinioni, anzi insomma è interessante che si sia creato questo dibattito, perché insomma significa che il Parma qualche scelta in più insomma ce l'ha a disposizione. Mark, magari scopriamo con sorpresa che senza Pellegrino il Parma diventa una macchina da gol con il risveglio di Ondrejka. Questa è una speranza davvero incredibile. A proposito di Ondrejka, insomma ne parlavamo qualche giorno fa, è incredibile la differenza da una stagione all'altra. Ondrejka che lo scorso anno ovviamente ha contato anche un po' sull'effetto sorpresa, un pizzico di fortuna in alcuni gol, però è andato a segno 5 volte in 12 presenze, di cui solo 3 da titolare. Beh, insomma, quest'anno Ondrejka al netto dell'infortunio, che insomma gli ha tolto una buona parte della stagione, però poi da quando è rientrato a fine novembre veramente fatto vedere poco rispetto al giocatore che invece avevamo ammirato soprattutto sotto la gestione di Christian Kivu.
È sempre il solito discorso che faccio io. Ondrej che lo scorso anno, nonostante con Kivu non gli si chiedesse di fare solo l'attacco come chiedeva Pecchia, però aveva sicuramente più libertà rispetto a quello che ha potuto fare con questa, e quindi questo secondo me ha inciso sul suo rendimento. Doveva fare di più, ma sicuramente infortuni e l'atteggiamento della squadra non l'hanno aiutato, ed è uno di quei giocatori che, se dovesse rimanere questa, dobbiamo domandarci che ruolo può avere nel Parma e che futuro può avere nel Parma, perché probabilmente giocatori come lui, forse nello schema del nostro tecnico, non hanno grande possibilità di esprimersi. Ci vogliono forse altri giocatori, poi staremo a vedere il mercato, però su alcuni uomini davvero bisogna chiedersi quanto sono adatti alla filosofia di gioco del nostro tecnico.
Eh sì, allora Stefano, buongiorno, ma scusate, è stato preso come vice Pellegrino, adesso non giochi in mancanza argentino? Come si può giudicare un giocatore che gioca 10 minuti ogni 4 partite per poi chi far giocare? Scusate, i soliti pista poce, avanti, crociati, sosteniamo Nesta, centravanti. Avevo i tifosi si stanno veramente stringendo e dimostrando grande fiducia in Nestelfesh. Basta col 3-5-2 Gaetano Dabari. Quindi Gaetano Dabari non approva il 3-5-2. Allora, con te, Beppe, volevo condividere una riflessione un po' generale che ci scrive Lorenzo. In questi giorni ho visto le partite di Champions. A proposito, ieri sera Paris Saint-Germain, Liverpool 2-0. Due Clara Sveglia e Barcellona Atletico, grande sorpresa con il colpo esterno di Colchoneros 0-2 firmato da Alvarez e Sorloth, con però il Barcellona in 10 per praticamente un tempo, quindi vittoria di Paris Saint-Germain Atletico Madrid. Il giorno prima invece si era imposto, c'era stata la formazione esterna di Arsenal e Bayern Monaco. In questi giorni ho visto le partite di Champions, non sembra neanche lo stesso sport con chi è abituato come me a guardare il Parma, ma io lo estenderei il divario tutta la Serie A. Calcio speculativo, manovra lenta, poca qualità e pochi movimenti senza palla. Probabilmente non è un caso se non ci qualifichiamo ai mondiali. Vabbè, qui si potrebbe aprire una trasmissione di 3 ore e mezza e il tempo ci manca, insomma, tu devi preparare il giornale anche di domani e stasera la trasmissione parleremo dopo. Però, riassumendo, Serie A quest'anno, esatto. Insomma, adesso il divario direi che è abbastanza imbarazzante, lampante.
È esattissimo quello che dice il nostro amico da casa. Basta pensare ai colpi più importanti fatti a gennaio dalle formazioni di Serie A, a quello che è il parco giocatori anche delle squadre più grandi. L'unica che si salva è l'Inter, perché ha un attacco stratosferico. Per il resto pensiamoci, perché insomma Caraschelia, che non ci pensa due volte, lascia Napoli per andare non solo per l'introito economico nettamente superiore, e perché sono altre piazze. Ormai il calcio italiano è un calcio di, non dico di Serie B, ma di A2 rispetto ad altri campionati. Ormai questo ce lo dobbiamo mettere in testa. Poi il discorso della Serie A cambia, perché pensiamo al calcio inglese, il più bello, il più spettacolare, però a livello di nazionale fanno fatica, proprio perché hanno pochi giocatori anche loro che giocano nel campionato maggiore, che è pieno più di quello italiano di stranieri. Questo è un altro discorso del nazionale. Sul discorso del campionato questo è in dubbio. Purtroppo dal punto di vista economico siamo un campionato inferiore ad altri, e questo ovviamente ha ripercussioni anche sugli investimenti, perché basta vedere il monte giocatori della Premier League rispetto a quello che è il campionato italiano. Solo quei numeri fotografano bene quella che è la situazione. Speriamo ovviamente che questo possa cambiare, ma sarà un lento e inesorabile cammino che si deve fare, al di là di quello che siamo riusciti a fare negli anni scorsi in Champions League.
Allora, Davidone, il Bayern è veramente forte, che è andato alla finale. Mi trovo combattuto perché ho una simpatia, anzi diciamo pure tifo, per il Bayern e l'Arsenal, e una simpatia anche per il Barcellona. con buona pace da Simonetta, che ricordiamo è madridista, non c'è neanche da specificarlo. Chi vincerà? A voi la parola. Beh, insomma, il Bayern mi ha fatto un'ottima impressione, però sai, diventa veramente complicato perché sono grandi, grandi squadre, ecco. Io non credo al bis del Paris Saint-Germain, anche se, insomma, Paris Saint-Germain nei ruoli chiave ha probabilmente i giocatori più forti del mondo in questo momento, però insomma, forse mi sbilancerei sul Bayern, non so tu Beppe.
Io direi anch'io il Bayern assolutamente, l'Arsenal è un pochino più in basso e secondo me Bayern e Paris Saint-Germain sono le due candidate, ma il Bayern, io ho visto con l'Atalanta, al di là del divario enorme, ma il Bayern giocava con una leggerezza, con una capacità di fare occasioni gol che è veramente unica a livello europeo, quindi se poi hanno quell'entusiasmo che hanno dimostrato nelle precedenti partite di Champions, beh, insomma, ci arrivano in fondo sicuramente.
Eh sì, insomma, vedremo poi cosa succederà. Invece, per stasera alle ore 21 in diretta su CTV Parma c'è una nuova puntata di Calcio e Calcio. Allora illustraci quali saranno i temi e i tuoi ospiti.
Napoli, Napoli e futuro del Parma. Questo ti ho dato anche la scansione dei minutaggi per dire, insomma, occuperemo Napoli per le prime due parti, insomma, faremo un passettino indietro, ma è tutto per capire che indizi ci ha dato la sfida con la Lazio all'Olimpico. C'è chi, come Luca Ampollini, anticipo, ha visto un grande Parma, io invece ho come altri ospiti pensano che in quella partita il Parma aveva la possibilità davvero di fare qualcosa di più e lo doveva fare, non è successo. E adesso vedremo invece con il Napoli. Il Napoli è una partita sicuramente da raccontare, divertendosi, partendo dalla formazione. Sarà molto divertente con Isabella fare la formazione alla lavagna, perché secondo me ce ne saranno decine di opzioni con tutti gli ospiti, con Matteo Volpi, Stefano Montanini, Luca Lucchi, oltre ovviamente a Luca Ampollini e Maddalena Ferroni. Secondo me ci saranno varie ipotesi, partiremo da uno schema e poi ci divertiremo, perché mai come questa volta si può davvero variare.
Eh sì, allora questa sera tutti sintonizzati alle 21 su CTV Parma per una nuova puntata in diretta di Calcio e Calcio con Beppe Milano, che salutiamo e ringraziamo per essere stato con noi. Ciao Beppe!
Grazie Marco, mandaci anche la tua formazione.
Eh sì, te la mando, promesso.
Ciao.
ciao. Allora, vedi, qui sulle formazioni ci stiamo scatenando. Bobo, visto che la pochezza della fase offensiva del Parma è straconosciuta, credo che Conte non lasci tre uomini in difesa a prendere il sole, metterà la difesa 4. Per questo metterei il falso 9, magari con Alquist, che ha la velocità per bucare centralmente la difesa. Un'altra idea di Bobo, quindi insomma anche voi vi invitiamo questa sera a mandare sempre al 333-920-0170 messaggio a Calcio e Calcio per la formazione del Parma. Ora però noi andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Vorrei un'offerta che vale per Tris.
Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dall'8 al 21 aprile, il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
Ma gratis, gratis, gratis?
Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come latte Granarolo, yogurt Müller, Pavesini e Scottex.
Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
Notizie dall'Ausl di Parma. Se bevi per dimenticare frustrazioni, per superare lo stress o per raggiungere lo sballo, allora per te l'alcol è un problema. Il primo passo per uscire dalla dipendenza è chiedere aiuto. Rivolgiti ai servizi per le dipendenze dell'azienda Usl. L'accesso è libero, non occorre la ricetta del medico ed è garantita la massima riservatezza. Gli ambulatori sono a Parma, in strada dei Mercati numero 15B, a Colorno, Fidenza, Langhirano, Borgotaro e Fornovo.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci, seconda parte di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Scriveteci al 333-920-0170. Stiamo parlando di Parma e Napoli, e chi meglio di un doppio ex non può farlo insieme a noi. Allora diamo il benvenuto a Fausto Pizzi. Ciao Fausto.
Ciao Marco, ben trovati.
Ciao, ben ritrovato ovviamente a te. Allora intanto, vabbè, un pizzico di Amarcord me lo devi sempre concedere, insomma io... Insomma, quando ripenso al calcio anni 90 la lacrimuccia scende sempre. Allora ti chiedo, su Parma ne abbiamo parlato già più volte, ma il momento più bello a Napoli, ricordiamo che insomma tu a Napoli indossavi una maglia, insomma, non proprio comodissima.
Impegnativa,
mettiamola così. No, insomma, qual è stato il tuo momento più bello a Napoli?
Oddio, no, ce ne sono stati sicuramente un paio importanti. Allora, quel Napoli era stato costruito un po' all'ultimo momento, non viveva a livello societario un momento fantastico, erano un pochettino in crisi. Il Parma comprò Cannavaro e io fui dentro nell'affare. Però poi con Boscova abbiamo fatto una partenza lanciata, ci siamo trovati anche addirittura prima in classifica, molto vicini alla vetta, e abbiamo fatto un paio di partite importantissime, tra cui la vittoria con l'Inter in casa, che era l'Inter dei grandi acquisti di Moratti, c'era Roberto Carlos dell'anno che veniva da stagioni strepitose dell'Udinese, che aveva ancora Ottavio Bianchi in panchina, e noi vincemmo 2-1, andammo primi in classifica, e la partita successiva pareggiammo a Torino con la Juve, gol di Fabio Pecchia contro la Juve di Lippi, che era un super squadrone. Quindi abbiamo veramente avuto dei momenti esaltanti, e avevamo così fatto rifiorire un po' l'entusiasmo tra i tifosi napoletani, avevamo sempre lo stadio pieno. E anche poi col Parma in casa, col Napoli, io tra l'altro feci gol.
Infatti stavo pensando, un giovane Buffon fu gol. Trafitto.
Esatto, feci gol a Buffon, che se lo ricorda ancora, perché ogni volta che lo vedo me lo dice, ah tu mi hai fatto gol. E quindi, quindi comunque al di là di tutto la stagione fu positiva e... Il calore della gente lo percepivi ogni giorno, dove giravi, c'è una passione e una fame di calcio incredibile, e quindi è stata proprio l'annata in toto che mi è rimasta nel cuore e nei miei ricordi.
Allora, abbiamo l'enciclopedia vivente qua, Davidone, che specifica: Fausto a Napoli fece 3 gol in 32 presenze stagione 95-96. Allora insomma ci affidiamo ai suoi dati, e se bisogna di qualche dato
tra altre cose Bosco mi usava come centrocampista centrale, e quindi fece anche un paio di interviste in cui addirittura diceva che potevo essere l'alter ego di Albertini in nazionale. Feci davvero un'ottima stagione.
Eh sì, davvero, quando uno c'ha classe poi può giocare ovunque, puoi giocare non solo a calcio, perché poi Andrea Cagnin ci scrive: saluto a Fausto che ha messo la sua classe a servizio del padel ultimamente, quindi insomma diventato un cagnino tutto tondo. A proposito, nelle sfide con Cagnin chi è che vince? Perché qui il cagno insomma...
Ma il cagno è bravo. Il cane tra gli avversari più ostici da incontrare.
Tra l'altro io penso anche nel calcio un Pizzi rifinitore alle spalle di Cagnin tempi d'oro alla Bobovieri sarebbe stata una coppia perfetta, lo dico.
Centro avanti di sfondamento.
Lui classico...
gli avrei fatto fare una valangata di gol, sicuro.
Non vi siete conosciuti prima, peccato. Allora, intanto Matteo ci scrive: chiedete scusa a Pizzi se in gelateria Basilicanova l'ho chiamato Pin, è stato un lapsus, quindi insomma ti segnalo anche questa in diretta.
Non c'è problema, anche perché Lele era il mio compagno di camera, quindi Pizzipine ci poteva stare come
tanto entrambi protagonisti a Wembley, se non sbaglio tutti e due subentranti, no? Perché poi Pin entrò al posto di Zoratto per l'infortunio
all'inizio,
nel finale insomma anche
al
quella
posto di Marco.
Una giornata davvero passati 33 anni, ma non ci pensiamo Fausto, pensiamo
nel frattempo, esatto, abbiamo messo su famiglia, quattro figli, nipoti, quindi tempo è passato.
Grande Fausto. Allora, passando appunto dal passato al presente, insomma, c'è questo Parma-Napoli domenica, più importante probabilmente per il Napoli che non per il Parma, anche se poi entrambe vanno ancora a caccia dei rispettivi obiettivi, perlomeno quelli un po' più a breve, diciamo, più vicini. Parma la salvezza, certo. Il Napoli, viene da dire, al momento la qualificazione alla Champions, poi chissà come andrà a finire, visto che poi in testa c'è un'altra tua ex squadra, l'Inter, che è tornata a marciare forte il weekend, certo, di Pasqua. Allora, questo Parma-Napoli, insomma, che tipo di partita ti aspetti?
Ma è sempre un test impegnativo, perché comunque il Napoli ha ambizioni indubbiamente di Champions, visto che è secondo in classifica, però può giocarsi le ultime speranze anche di Scudetto, anche se comunque la vetta a meno 7 è troppo lontana per le partite che mancano. E detto ciò, però, è una partita che può dire per il Parma anche i progressi che abbiamo visto di recente a Roma, magari proseguire su quella strada non sarebbe male, perché comunque con la Lazio secondo me si è fatta una buonissima partita, e in cui oltre alla solita attenzione difensiva secondo me si è visto anche qualcosa di più fluido nello svolgimento del gioco, e quindi è chiaro che l'obiettivo è fondamentale centrarlo, che è quello della salvezza. I mezzi vanno bene tutti, però una volta centrato ci si potrebbe anche concentrare sul migliorare un pochettino la qualità del gioco.
Eh sì, allora c'è una domanda per te da parte di Davidone, per Fausto: quale potrebbe essere la quota salvezza? 38 potrebbe andare?
Ma secondo me il Parma c'è già in quota salvezza, ormai la vedo ridotta a 2, forse il Cagliari, forse quelle a 30, non lo so, però la vedo più come una lotta Cremonese-Lecce.
Tra l'altro prossima giornata c'è appunto Cagliari-Cremonese, che è una match da brividi, esatto, e poi Bologna-Lecce. Esatto. Vero che il Bologna è tra il doppio impegno, a proposito, Bologna questa sera alle 21 al Dallara ospita l'Aston Villa nell'andata dei quarti di Europa League, una delle nostre due superstiti in Europa, insieme alla Fiorentina, che sempre allo stesso orario affronterà in trasferta il Crystal Palace, sempre nei quarti d'andata in Conference. Insomma, prossima giornata Cagliari-Cremonese, Bologna-Lecce, vabbè, ci mettiamo ancora Fiorentina-Lazio, ma insomma direi la Fiorentina gli è bastato veramente fare quel balzo per poi, tra virgolette, essere decisamente più tranquilla e serena rispetto a un mese fa.
Ma sì, l'abbiamo sempre detto, no, che la Fiorentina prima o poi si sarebbe tirata fuori da questa lotta, e adesso mi sembra un po' più serena come squadra, ha più consapevolezza, ovviamente anche qualche vittoria e qualche turno di Conference passato hanno aumentato il morale e l'autostima dei giocatori, e si sono ripresi. Comunque è una squadra che ha in rosa dei giocatori importanti per questa categoria, quindi era prevedibile insomma che non era da tener conto nella lotta per la salvezza, insomma, quindi niente stupore insomma da questo punto di vista.
E sì, ci scrive Stefano Ramenzoni, che saluto: grande Berna, se la Cremonese perde a Cagliari siamo già salvi, quindi insomma non dobbiamo, esatto, diciamo che Cagliari-Cremonese partita delicata, tra l'altro Cagliari 4 sconfitte di fila, non vince da 8 partite, insomma, però gioca in casa, sappiamo che insomma in certe situazioni il fattore campo, almeno in certi campi, può ancora essere fondamentale. Insomma, Cagliari-Cremonese è davvero una partita che può riscrivere le gerarchie in ottica salvezza, a prescindere da poi quello che farà il Parma, che insomma a 35 mi sembra una posizione decisamente più tranquilla.
No, assolutamente, è chiaro che il Cagliari è vero che ha perso le ultime 4 partite, però mi sembra sempre una squadra viva, tenace, rognosa, quindi poi è chiaro che i risultati ti fanno abbassare un po' il morale, però ci può credere. La Cremonese, dopo l'impennata di Parma, è tornata un pochettino sulle ultime prestazioni, perdendo in casa una partita importante, non ha dato continuità Giampaolo ai risultati, quindi non lo so. In caso di sconfitta Cagliari, veramente rimarrebbe solo Lecce la squadra con cui combattere per la salvezza.
Eh sì, sì, la Cremonese ha squalificato male, il Cagliari trova Dosseni, insomma queste sono poi su questioni di campo, ma lei che ricordiamo dopo, ha fatto gol a Parma, poi insomma ha giocato su, sì, è stato espulso e squalificato per due giornate. Allora Fausto, invece da attaccante, ovviamente da attaccante, centrocampista, ma devo ancora un po' decifrare qual era il tuo ruolo reale, perché io quando ti presento ex giocatore, per non sbagliarmi, perché poi in carriera hai fatto un po' di tutto, dicevi prima di Boskov, certo, che certo, ti faceva giocare certo, sulla pista centrale, ma Parma, quando avevi segnato i famosi 12 gol più 2, aggiungo sempre, nell'anno esatto, della promozione, insomma, numeri un po' alti per un classico centrocampista. E allora ti devo chiedere, è squalificato Pellegrino? I nostri radioascoltatori si sono sbizzarriti sui possibili ricambi, su chi può giocare al suo posto. Tu, insomma, così, dovendo mettere giù un giocatore, chi sceglieresti per sostituire l'attaccante argentino? Ricordiamo, finora sempre presente nelle 31 partite di campionato.
Allora, intanto diciamo che nella rosa del Parma Matteo è difficilmente sostituibile, no? Tant'è che le ha disputate tutte fin qui, è un giocatore assolutamente importante per questa squadra, per l'atteggiamento sempre positivo, per la voglia di combattere, di renderla dura anche quando la squadra non sempre lo ha messo in condizione di poter finalizzare palle gol, no? Quindi è un ragazzo che comunque si mette tantissimo a disposizione. Non è facile da sostituire, penso che in rosa l'unico penso potrebbe essere il giocatore francese che è arrivato a gennaio, esatto, però si potrebbe giocare anche con un falso 9, magari cercare di rendere la squadra un po' più imprevedibile.
Chi vedi adatto in questo eventuale ruolo di falso 9?
Oddio, potrebbe essere un'occasione anche per Oristagno che fin qui ha un po' deluso le aspettative, perché comunque è un giocatore di talento che qualcosa l'anno scorso a Venezia in Serie A aveva lasciato intravedere di buono, mentre quest'anno a Parma quasi mai ha trovato la giocata risolutiva, se non per un gol, penso.
Sì, il gol proprio col Cagliari, quello che firmò il pareggio definitivo 1-1, rispose a quell'Eurogol incredibile di Folorunscio. Allora, Sergio, centravanti, senza dubbio con la confidenza del gol, Del Prato potrebbe stupire. Cioè, Del Prato che contro Napoli ha già giocato in porta e adesso possiamo metterlo anche in attacco per completare tutto. A proposito, la battuta finale su Del Prato. Del Prato, giocatore imprescindibile, gol anche con Lazio Olimpico, si sta confermando su altissimi livelli. Ti faccio due domande in una. Allora, rinnovo di contratto, scade il 2027, quindi insomma speriamo di sì, ma ti chiedo insomma anche a te come vedi questa situazione, poi insomma se col ricambio anche del CT, con insomma il nuovo corso in nazionale, ci potrebbe essere spazio anche per lui magari già dal prossimo giro di convocazioni.
Ma perché no? È un giocatore che secondo me starebbe bene in tutte le rose, perché sa fare tutto, è un giocatore intelligente, è un giocatore con dei valori umani di altissimo livello, e poi dire che possa fare il titolare in nazionale o in un grande club potrebbe anche essere difficile, ma io lo vedo in rosa in tantissime squadre, perché sono quei giocatori utili che si mettono sempre a disposizione, gli chiedi di fare il terzino, fa il terzino e lo fa con un'applicazione, lo fa partecipando all'azione, lo fa difendendo bene, con attenzione, dice di fare il difensore centrale, fa lo stesso, e quando difende sempre col coltello tra i denti, quando va davanti è sempre sveglio e gli capitano sempre palle gol. Se avesse avuto probabilmente 5-6 centimetri in più di struttura, avrebbe fatto veramente il difensore titolare anche in nazionale, però ripeto, lo prenderei assolutamente in considerazione.
E poi rinnovo, perché insomma il contratto scade nel 2027.
No, quello certo, quello è il nostro capitano e ha sempre dato, è sempre stato di esempio, per i compagni, ha sempre un atteggiamento positivo e sarebbe bello vederlo ancora e goderselo per tanti anni a Parma.
Ecco, speriamo davvero sia così. Nel frattempo, grazie, buon pomeriggio a Fausto Pizzi.
È ciao
Fausto,
piacere, come sempre.
È sempre un piacere. Ciao Fausto, Fausto Pizzi, doppio ex di Parma e Napoli, ci ha raccontato anche qualche chicca di quella stagione a Napoli con Vujan Dimboskov, che insomma lo aveva arretrato raggio d'azione nel ruolo appunto di centrocampista centrale. Leggiamo il messaggio di Lorenzo: posso fare il salmone, andrei controcorrente, ma se invece di inserire Nesta lasciassimo Strefezzi in avanti e aggiungessimo un centrocampista, sarebbe cosa assurda. Guarda Lorenzo, in apertura di trasmissione ho detto che personalmente, poi insomma senza saper leggere né scrivere, è l'idea che anch'io avevo in mente per domenica, senza insomma trascurare l'alternativa, più di un'alternativa, che è Nesta El Fejj, appunto preso come vice Pellegrino, quindi non mi stupirebbe nessuna delle due vie. Però l'idea di giocare con Strefezza e un centrocampo più folto, magari avanzando Bernabé e inserendo Sorensen, Ordóñez insieme a Keita e Nicolussi Caviglia, potrebbe essere un'idea non così malvagia, con anche piedi buoni, perché insomma si confermerebbero Nicolussi Caviglia e Bernabé anche in posizioni diverse tra di loro. Ci ricordano 159 presenze del nostro capitano, una squadra crociata sta diventando la nostra bandiera, non può andar via. Insomma, questi sono discorsi che poi la società affronterà, immaginiamo, a stretto giro di posta, perché insomma con i contratti in scadenza del 2027 bisogna anche fare in fretta, perché poi dall'estate si entra negli ultimi 12 mesi di contratto e tutto davvero può succedere. Ma ora per il momento non ci pensiamo e andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci, terza e ultima parte di Palla in tribuna. Scriveteci al 333-920-170, ricordando che insomma l'arbitro a partita di domenica sarà Marco Di Bello di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Vito Mastronato di Molfetta. Quarto ufficiale sarà Giuseppe Collu di Cagliari, al VAR ci saranno Rosario Bisso affiancato alla VAR Valerio Marini di Roma 1. Ma noi diamo il benvenuto al nostro terzo ospite, che è il giornalista di Calcio Napoli 24, Alessandro Montano. Benvenuto Alessandro.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Buongiorno. Allora Alessandro, partiamo subito dalla domanda classica per iniziare. Allora, intanto, momento di forma del Napoli, insomma sta arrivando a questo rush finale del campionato davvero in condizioni smaglianti.
Sì, la speranza è poi anche di mettere un punto, no? Perché Napoli-Parma dell'andata, lo 0-0, era stata un po' la partita che aveva iniziato a far caracollare un po' il rendimento del Napoli, l'infortunio di Neres, qualche altra aggravante. Quella era un Napoli che prima della gara col Parma cercava di correre, anzi stava già correndo spalla a spalla con l'Inter. Di lì in poi, insomma, a questo grande inverno tra assenze e piccoli intoppi, piccoli grandi intoppi, hanno pesato tanto. Napoli spera di mettere un punto dopo 5 vittorie consecutive, magari di farlo sperando che a Como possa succedere qualcosa di positivo, perché poi parlare di rimonta scudetto è quasi paradossale, però certo ritrovarsi a meno 4 con 6 giornate dalla fine potrebbe essere un bel boost anche per il finale. Napoli sta bene, sta ritrovando anche elementi, ha soprattutto delle armi a gare in corso, qualcosa che Conte praticamente non ha avuto per questo inizio 2026, gran parte del 2026, e ha avuto ora anche la possibilità di ritrovare i big, perché poi a Parma dovrebbe ritrovare la convocazione anche Rachmani.
Sì. Quindi insomma questa potrebbe essere la novità, mentre mi confermi gli altri di Lorenzo, insomma se ne parlerà più avanti.
Sì, di Lorenzo diciamo si naviga a vista con l'orizzonte di metà aprile, ma in realtà anche il finale di aprile. Piccolo inciso su Rachmani, convocazione non certo titolarità, e anche la convocazione in realtà siamo in attesa di doverla confermare poi nelle prossime 48 ore, perché servirà ancora qualche segnale positivo. Napoli già di per sé ha avuto una policy di cautela totale sui rientranti, soprattutto da chi è un po' più prone agli infortuni, magari come lo stesso Rachmani, quindi avrà la massima cautela. Questo è un qualcosa che poi si estende anche su Vergara, che insomma ci avevano raccontato in 6-8 settimane di rivederlo in piedi. Parma era proprio la prima data cerchiata in rosso prima della sosta, poi Conte, che comunque noi purtroppo non godiamo più del lusso di ascoltare l'allenatore da ottobre prima di una partita, ci aggiorna dopo il Milan e dice in pubblica piazza che dovrebbe rientrare addirittura per le ultime giornate di campionato. Quindi a volte parlare di infortunati da queste parti è un esercizio di cartomanzia.
Tanto toglimi una curiosità, Alessandro, insomma io mi sono chiesto cosa è successo quest'anno a Napoli con tutti gli infortuni. Anche a Parma abbiamo pagato dazio, soprattutto negli anni scorsi, insomma, però c'è stata veramente una quantità industriale di infortuni anche gravi su molti elementi, aggiungo chiave anche della squadra. Quindi insomma, ti chiedo, sì, insomma, se c'è una, se vi siete dati una spiegazione, perché insomma è stato veramente colpito a raffica da problemi fisici in Napoli in questa stagione.
Guarda, in realtà è il grande pomo della discordia, forse è il più grande punto interrogativo. Noi durante la nostra ultima trasmissione di oggi cercavamo di capire un po' qual era l'umore dei tifosi verso un sogno di rimonta a scudetto. È vero che con gli errori arbitrali di Bergamo e della gara andata col Verona, Napoli avrebbe 5 punti in più, senza quelli sarebbe a meno 2, però per molti a pesare non sono tanto gli errori arbitrali che ci sono e sono anche catalogabili, ma sono soprattutto gli infortuni. Questo è un Napoli inedito, perché mai avevamo raccontato in 7 anni un Napoli senza Giovanni Di Lorenzo, Napoli senza Rachmani per più di 3-4 partite, perdi Lukaku praticamente ad inizio campionato, ma nemmeno durante il precampionato, De Bruyne nel momento migliore lo perdi, si ferma anche McTominay per più di un mese, Neres che da MVP della Supercoppa sostanzialmente termina la propria stagione, quindi davvero qualcosa che avrebbe ammazzato qualsiasi cavallo che corre in questa Serie A. Invece Conte è riuscito a tenere le redini, ma lo stesso Conte non è scevro da critiche, ma anche già solo da supposizioni. Ecco, si parla tanto, no, dell'incontro che ci sarà a fine maggio, probabilmente a Ischia, tra De Laurentiis e Conte, dove si capirà anche insomma se la FIGC bleffa oppure è pronta realmente a riportare Antonio Conte al Coverciano. Ma in quell'incontro uno dei punti fondamentali sarà anche se soprattutto la gestione medica, perché poi magari da fuori la cosa andrebbe un po' più contestualizzata. C'è uno staff medico di lunghissimo corso qui a Napoli con il dottor Canonico che seguiva il dottor De Nicola, stiamo parlando addirittura ai tempi di Walter Mazzarri, del primo Walter Mazzarri, e il Napoli non ha mai avuto grandi problemi di infortuni muscolari, ha avuto qualche traumatico, ma quello può capitare a chiunque. Lo staff di preparazione, di condizione di Antonio Conte invece rischia di aver sollevato qualche problemino e di aver stressato forse troppo qualche calciatore. Diciamo che non ci si trova mai d'accordo e la città è veramente spaccata sul motivo, sul perché dei tanti infortuni.
Allora, a proposito di infortuni o di diciamo acciacchi, ti chiedo un aggiornamento sull'attacco. Allora, mi confermi Højlund guarito dal virus influenzale, sì, poi aggiornamenti su Romelu Lukaku, perché insomma è una vicenda che ha tenuto banco durante la sosta delle nazionali.
Sì, su Højlund insomma c'è poco da dire, ha avuto un virus intestinale e è praticamente rientrato, bastava semplicemente attendere un altro 48 ore, probabilmente l'avremmo già visto in campo nell'ultimo turno di campionato, quindi ci sarà col Parma e sarà lui forse l'unico cambio insieme a Politano nel probabile 11 al posto di Giovane. Per quanto riguarda invece Lukaku, lì è una situazione molto più complessa, ma allo stesso tempo anche molto più semplice, nel senso che Lukaku tecnicamente non rappresenta in questa stagione una perdita per il Napoli. C'è o non c'è, mi sento di dire che cambia veramente poco, con tutto il rispetto per il calciatore che si è messo a disposizione della squadra anche quando evidentemente non poteva, però è chiaro che non riesce a mettere in campo 10 minuti credibili. Vede rientrare De Bruyne, che ha curato 2 mesi di riabilitazione con lo staff medico della nazionale, e lo vede fare addirittura 90 minuti. Lui è da novembre che prova ad entrare in condizione e non ci riesce. È alle porte del suo ultimo mondiale, lì agisce con la lucidità molta poca di un ragazzo che chiaramente prova il tutto per non bucare il suo ultimo mondiale. Resta in Belgio, la spacca, prova a prepararmi. Il problema è che lo stesso Manna, prima della gara col Milan, ai microfoni da Zon, dice chiaramente: bastava tornare qui a Napoli, farsi dare una controllata e poi si sarebbe potuto preparare anche fino al termine della stagione con lo staff medico del Belgio. Non è quello il problema, il Napoli soprattutto poi col Belgio ha un rapporto apertissimo dai tempi di Mertens, quindi è una situazione molto strana che però è riconducibile alla poca lucidità, probabilmente anche un po', passami questo termine, alla disperazione tecnica di un ragazzo che è stato il simbolo, è ancora il simbolo di quella generazione dorata del Belgio che metterà la parola fine su questo ciclo proprio negli Stati Uniti nel 2026.
Eh sì, allora chiudendo poi l'argomento Belgio e parlando anche di mercato, ti chiedo, insomma, osservato speciale di Parma-Napoli potrebbe essere Mandela Keita. Si è parlato anche di Pellegrino, adesso parlando di Lukaku, però Pellegrino non ci sarà, però cioè, quanto c'è di vero in un eventuale interesse o monitoraggio del Napoli attorno a Pellegrino, ma soprattutto a Keita?
Guarda, solitamente parlare di mercato in questi periodi è un po' prematuro, però in realtà Manna ha mosso i primi colpi sempre in questi periodi. L'anno scorso prendeva Marianucci ad aprile ed era un colpo anche un po' al di sopra, tra virgolette, della permanenza o meno di Antonio Conte. Per strapparti un sorriso, oggi per essere accostato al Napoli basta avere un requisito, essere un centrocampista. Perché
vabbè,
Napoli
allora Keita può entrare nella lista.
Assolutamente, Napoli sta seguendo tanti, c'è la suggestione Goretzka, si è parlato tanto anche di Richard Rios nelle ultime ore. Keita è sicuramente un nome anche un po' alla Napoli, perché comunque la carta d'identità, soprattutto al prezzo di cartellino dalla sua, però poi avrebbe un salto tutto da dover verificare una volta arrivato a Napoli. Un calciatore che a me non dispiace, sono più per il partito Bernabeu, ma è un altro ruolo, è un altro livello, un'altra categoria, probabilmente anche un altro mercato di questo passo, però Keita sicuramente è un giocatore interessante. Non abbiamo conferme dirette su magari un interesse immediato del Napoli, però è un nome che ecco, ci può stare in una lista molto più ampia di profili.
E allora vedremo se sarà così. Nel frattempo, insomma, godiamoci la partita Parma-Napoli domenica pomeriggio alle 15 al Tardini. Grazie per essere stato con noi, ad Alessandro Montano, giornalista del Calcio Napoli 24. Ciao Alessandro, alla prossima. Ciao, eravamo in collegamento con Alessandro Montano da Napoli e Gaetano ci chiede come mai la formulazione dei calendari venerdì 5 giugno, così presto in realtà sarà nella terza edizione del Festival della Serie A che si terrà proprio a Parma e quindi alle 18.30 al Teatro Regio verranno svelati i calendari proprio come è successo anche nella passata stagione. Noi siamo davvero in chiusura, ringraziamo Simonetta Collini per la regia e voi radioascoltatori per averci seguito, noi ci ritroviamo qui domani, poco dopo le 14, con un nuovo appuntamento di Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.